¿Te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí, y todas van volando, se van surcando en lo alto.
Una certa pelle d'oca questo brano, insomma, sicuramente non solo per vedere Junior Chain col sorriso, ma insomma un testo che indubbiamente, no, le ultime frasi dicono: adesso mi sento una luce che va in alto e ce ne sono tante altre, stiamo salendo tutte verso il cielo. Ecco perché l'abbiamo detto tante volte, è inutile poi fare i confronti tra una rivolta e l'altra, non sono proprio paragonabili le situazioni politiche, però Eder, io lascerei a te proprio adesso il microfono, perché credo che nessuno meglio può cominciare a spiegarci quali furono i primi colpi, no? Quel 28 aprile, se non sbaglio, giusto? Esatto, che è proprio il giorno in cui, diciamo, celebriamo.
Commemoriamo.
Sì, commemoriamo. Esatto.
Vabbè. Buongiorno prima di tutto.
Buongiorno.
Buongiorno a te, Eder.
Un altro giorno qua. Oggi dovrebbe essere una puntata corta, perché quando ci sono tanti nudi nel cuore è difficile parlare, e in questa occasione sono troppi. E oggi, fra questa settimana e la prossima, si commemorano, non si celebrano, si commemorano il primo anno della rivolta in Colombia, che è cominciata, per essere preciso, un 28 di aprile in quella città, Bogotà, Medellín, Cali, Popayán e moltissimi altri. Come voi sapete, furono le proteste più numerose, più massicce, degli ultimi 20 anni in Colombia, o forse la più massiccia e la più numerosa in tutta la storia contemporanea di Colombia. Furono le proteste che hanno causato, almeno così lo penso io, tutto un cambio generazionale, tutta una rivolta del pensiero, e perché non dire, si è cominciato a fare una piccola rivoluzione in Colombia. E come tutte le rivoluzioni, la fanno i giovani e los che non hanno niente che perdere. La classe povera,
e chi non ha niente da perdere.
Quella marginata, quella precaria, quella che non avevano che non hanno potuto avere una possibilità di un'università, quella che non potevano mangiare due volte al giorno. E onestamente mi sembra che sono chiamati a farla. Tutti gli altri che stiamo in Europa o che stiamo fuori e che per fortuna possiamo mangiare tre volte al giorno, bisogniamo sumarceli. Io sono un pezzettino che mi sumo a quelle proteste, e onestamente obbedisco, come dicono i grandi generali, perché è il popolo il che comanda, non sono io, perché là il bisogno che stanno lì, los che determinano quando, come, con che metodo fanno le cose. E io onestamente simplemente le faccio un abbraccio da lontano, e in lo poco che posso contribuire, che è praticamente niente, lo farò e lo continuerò a fare. Quindi per me quello non c'è dubbio. Oggi parliamo di tutta questa storia. Abbiamo cominciato una canzone di questo grandissimo
Junior Chain
musicista, che onestamente non è il mio genere, cioè non è un genere che più mi piace, però quello non le toglie niente a lui e mi toglie molto a me. Quindi è ucciso per i gruppi narcotrafficanti, narcostato di Colombia, perché volevano silenziarlo per aver fatto una canzone dove denunciava le violenze, le massacri, le desaparizioni e l'uccisione delle persone che mai nessun altro poteva dirlo. Quella che popolazione nera, povera, marginata.
Sì,
che sembrerebbe che in Colombia, come in molte altre parti del mondo, sono le spaziature del potere.
Sì, tra l'altro in questa canzone non è che Giulio J faccia dei nomi degli ipotetici mandanti, no? Questo vi voglio far capire. È una canzone che piange questi giovani e chiede chi è lo smatò, non fa dei nomi, non punta un dito, no? Non c'è stato neanche bisogno che puntassi un dito per essere ucciso, questo voglio far capire, no? È bastata la semplice canzone per celebrare, per ricordare il coraggio di questi giovani per essere ucciso, che insomma dovrebbe essere una cosa che tutti dovrebbero avere la possibilità di fare. Lui non puntava neanche il dito a nessuno, possibilmente perché tutti avevano la risposta a quella domanda, no?
No, non solamente quello, io penso che un Stato o un narco-Stato che se fa la capacità di eliminare l'espressione artistica di un popolo è arrivato a un punto di non ritorno. Un Stato che non garantisce, e non solamente non garantisce, planea e esecuta, fa un omicidio a un artista simplemente perché sta a cantare, a dire lo che lui pensa, che fra altre cose è una canzone che sembra, se non la sente bene, sembrerebbe che si sta facendo il canto mortuorio per lui stesso. È una cosa impressionante capire che lui descrive anche la sua propria morte, succederebbe pochi giorni dopo di questa canzone. E in questa protesta per farti un solo dato, fra il 28 di aprile al 7 di luglio le organizzazioni dei diritti umani calcolano 80 vittime. Sì, dico nuovamente, fra il 28 di aprile al 7 di luglio sono
poco più di due mesi.
Poco più di due mesi. 80 persone uccise nelle proteste. E su immensa maggioranza uccisi per le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, antimotine, non so come chiama qua.
Antisommossa,
è un dato che onestamente io non ho visto in nessun'altra parte del mondo.
Sì, diciamo che forse l'ESMAD non è proprio un'antisommossa semplice.
No, l'ESMAD non è soltanto un'antisommossa, è un squadrone della morte.
Esatto, cioè, non lo so cosa intendevi, però forse dobbiamo dire, perché sono corpi che qui non esistono, corpi come l'ESMAD, credo, no?
No,
ma per fortuna non esistono.
Sono delle specie di Robocop che diciamo sono proprio quelli che dove arrivano sbragano, dei piccoli Attila, cioè dove passano difficilmente.
Sono un comando specializzato della polizia antisommossa, equipati teoricamente con armi non letali secondo loro,
sì.
E con macchine corazzate,
armatura
al dosso di fibra
di titanio, queste cose, anche cacchio,
e il risultato è che dove arrivano loro sempre finisce in una strage, sempre dove arrivano loro sempre lasciano due o tre morti. E les piace molto come pratica di guerra prendere a qualunque ragazza che si lascia prendere, fra virgolette,
tant'è vero che
non
si
lasciano prendere mai, però che prendono perché ha avuto la sfortuna, e quasi sempre di queste ragazze escono qualcuna di quella purtroppo con violazioni carnali, e lo fanno come pratica di terrore,
oppure a volte spariscono proprio.
O spariscono o fanno le due cose. E el SMAC es un órgano de la policía, o sea, estatal, pagato con le tasse che noi paghiamo, che è lo che più mi fa arrabbiare, yeah? Perché tutti gli impiegati pubblici di Colombia come in Italia dovrebbero sapere che noi siamo che le paghiamo gli stipendi, perché se non paghiamo le tasse l'Stato non ha soldi per pagarli, quindi siamo noi il che le paghiamo e stiamo pagando noi gli stessi sicari, assassini, torturatori del nostro proprio popolo. Quindi non c'è molto che aggiungere in questo, e non soltanto le SMA. In quelle 28, due mesi lunghi che hanno fatto 30 morti, e hanno avuto una presenza attiva, permanente, e insieme gruppi paramilitari. Gruppi paramilitari, uomini senza divisa, senza nessun distintivo, che uscivano con la pistola o con il fucile a caccia, a ammazzare e a massacrare al popolo. Uscivano con la polizia accanto, la polizia non può dire che non l'aveva visto, perché ci sono centinaia di fotografie.
Sì, cioè, voglio dire, ormai siamo in un'epoca in cui si si vedono proprio. Se voi andate a cercare video, cercate Colombia 28 aprile 29, tantissimi video in cui si vede proprio come se lavorassero insieme, tant'è vero che ingenuamente viene da pensare che siano poliziotti in borghese, quando poi a un certo punto si vede che usano delle armi X che non so, insomma, poi si capisce che non sono esattamente personaggi in borghese, ma che sono altri personaggi che non hanno divisa, insomma, e hanno fatto delle azioni, si vedono delle azioni in strada proprio dove loro vanno casa per casa, sì, come se fossero parte del...
Hanno massacrato il popolo. E per dare una informazione in più, questi giorni è uscito il capitolo primo e due di Matarife, della terza serie, e nel primo capitolo parla della rivolta di questi anni scorsi, e parla esattamente di quello che io sto dicendo, i gruppi paramilitari che nelle grandi città entrano a massacrare.
Una piccola parentesi per sapere, perché mi sono incuriosito. Hai detto che ora è cominciata, diciamo, si comincia a conoscere la terza stagione di Matarife. Hai detto che comincia a parlare, no, degli eventi del 28 aprile. Sai, però ti chiedo per curiosità, quindi comincia a raccontare un po' i fatti a partire dal 28 aprile? Cioè, sì, comincia giustamente la stagione con raccontando questo, perché d'ora in poi sarà a raccontare quest'ultimo anno? E così ti chiedo se lo sai.
No, lo che io so è che nel primo capitolo,
o forse dico, è stato questo un capitolo che parlava semplicemente del 28 aprile dell'inizio, e forse finisce là, e gli altri capitoli non so, andranno da un'altra parte.
No, questi capitoli hanno cominciato a parlare della rivolta, okay, del 2000, dell'anno scorso, delle massacre in Colombia, in quel campo, per aprire tutta la neopolitica colombiana. Okay. Sappiamo che il capitolo quinto, che ancora non è uscito, che va a essere suddiviso in tre capitoli,
sì,
parlerà del nuovo candidato dell'estrema destra in Colombia,
okay,
Federico, e lui ha fatto tre serie per parlare soltanto di lui.
Cioè tre capitoli, per parlare, un capitolo diviso in tre per parlare di questo personaggio.
Di
Francisco García, detto Fico. Perché noi ormai noi ci ridiamo, lo chiamiamo Fico, ma è bene che voi capiate che lo pigliamo un po' per i fondelli. Ormai Federico García. E tra l'altro ho letto questa ultima che so che... Vabbè, no.
Comunque...
Non ci allontaniamo, invece, dalle cose importanti.
Per andare avanti... oggi volevo fare un riconoscimento alle compagni che sono morti lì, sono tanti che è impossibile ricordarli tutti, scusate, perché è impossibile ricordarli tutti. Ci sono personaggi come, aspetta un momento, prendo l'elenco,
fai, non ti preoccupare.
Jason García, 13 anni, Marcelo Agredo Inquina, 17 anni, Cristian Alessi Moncayo Machado, Poi Steven Seviano, 19 anni, Yari Para, Michel David Lleres, Brian Gabriel Rojas López, Miguel Ángel Pinto Moa, Daniel Felipe Azaraque Falla, Edwin Villa Escobar, Vladimir Daza Correa Ventoto Añi, Einer Alexander Lazo Ocampo, 60 años, José Augusto Ortiz Cortés, Daniel Felipe Azátare Falla, Kelvin Jair González Ramos, María Joyita Osorio, 73 años, Abelio Flores, 86 años, Jesús Alberto Solano Beltrán, 34 años, Brian Niño, Santiago Andrés Murillo, 19 años, y para no farla troppo lunga, porque podremos continuar con 80 nomi così.
Oggi il più giovane ce n'aveva 13 e la più vecchia era una donna di 73. Ma ditemi se voi, una donna di 73 anni, 86, ditemi voi se una donna di 86 anni o un ragazzino di 13 possa essere il pericolo della rivolta colombiana, non dico altro.
Lo unico vero è che, come sempre, il fascismo ha molta paura di due questioni. Prima è della gioventù. Tutti gli stati fascisti hanno paura della gioventù, tutti, e Colombia non è l'esezione. Perché hanno paura della gioventù? Perché la gioventù rappresenta lo che noi, no, tutto lo marcio che noi abbiamo creato, la gioventù lo può distruggere in un secondo. Perché la gioventù ha come parte fondante quella ribellia e quella questione che non si può. Cercano di rompere le frontiere, cercano di aprire gli spazi, cercano di fare il mondo sempre un po' meglio di lo che hanno trovato. E quello è lo bellissimo, lo interessante della gioventù. Però per quel stesso motivo, il fascismo, che vuole essere lo vecchio, lo conservatrice, lo che non cambia, perché stanno bene senza cambiare niente, bisogna ammazzare i giovani. E un'altra cosa che ha paura il fascismo è delle persone che hanno capacità di pensare in testa sua. E qualunque essere che abbia la potestà di dire non mi piacciono le cose, non vanno bene con me, io ho la libertà di dirlo e espressarlo, diventa automaticamente un nemico. Un'altra cosa che bisogniamo ricordare è che tutti questi massacri sono usciti dopo di un famoso Twitter che ha fatto l'ex presidente di Colombia Álvaro Uribe Vélez, dove chiamava all'esercito e alle forze armate di usare le armi per proteggere, secondo lui, la democrazia e il benessere di tutti i colombiani.
La vera faccia tosta.
Quel Twitter ha fatto molta polemica in Colombia, dopo se lo hanno tolto e l'hanno cancellato la conta Twitter per un tempo, non so se dopo se l'hanno messo, però fu la ordine testuale e concreta per cominciare il massacro. Il massacro non stava soltanto in ammazzare questi 80 ragazzi, il massacro stava in Torre del Oki sistematicamente alle persone, come in Bolivia, come in Cile, come in tutta America Latina. I poliziotti stanno entrenati per disparare alle facce del compagno, disparare all'altura dell'occhio, perché una persona senza occhio va a essere marcata per tutta la vita, va a essere limitata e va a essere, e ogni volta che si avvicina a un specchio va a ricordare lo che ha successo. È veramente disastroso, però è la politica neofascista che si stanno fare non soltanto in Colombia, purtroppo in Cile si ha fatto lo stesso esperimento e lo stanno a fare. In Colombia è ancora peggio, perché questi compagni che le hanno tolte le occhi, moltissimi in questo momento sono usciti di Colombia perché erano altamente minacciati di morte. Non le bastano togliere gli occhi ai compagni, non le basta aggredirle in quella forma, che non soltanto stanno aggredendo a lui, stanno aggredendo tutta la famiglia, tutto il contesto. E come non le basta questo, hanno cominciato a minacciare le morti, e moltissimi di questi compagni si trovano in questo momento in Europa sotto richiesta d'asilo o già con la richiesta d'asilo fatta. Compagni, questo è veramente un disastro. Un'altra tecnica di violazione dei diritti umani che hanno fatto sistematicamente in questi due mesi fu violentare le donne.
Violentarle, sì, quella è una pratica di guerra.
Però che una pratica di guerra.
È una pratica di guerra, cioè, sì, voglio dire. No, lo capisco. No, tu dici quella non era una guerra, ma quando il presidente chiama l'esercito e gli dice usate le armi, praticamente, no, come hanno detto, sta dichiarando guerra al proprio popolo.
Quello non è una pratica di guerra, quello è una cosa che si chiama di.
Di guerra, comunque voglio dire.
Aspetta. Quello si chiama violazione del diritto umanitario.
E si
chiama crimine dell'esa umanità. Quello ha un nome proprio e un cognome proprio, perché dopo che si hanno fatto gli accordi per il trattamento dei diritti umanitari non aveva stato permesso, e fuori quello non era una guerra, perché stavano combattendo un esercito altamente armato, altamente entrenato, con una popolazione senza le armi, e le proteste in le strade, che l'unica arma che avevano era un bastone con il che portavano la bandiera o portavano il striccione o qualunque altra cosa. Non è un combattimento fra due eserciti. È il combattimento, fra virgolette, di un Stato assassino armato e entrenato per uccidere, contro un popolo disarmato e vilmente assassinato. Quello bisogna dirlo chiaro, perché sì, quando io parlo di guerra parlo di due settori armati e entrenati e i due disposti a ammazzarsi. In questo caso non era così, quella era
infatti
popolazione,
dicevo,
civile.
Che un'arma di guerra è un'arma di vendetta, sì, io stavo dicendo che lo stupro non è un'arma di guerra, punto, è un'arma di guerra, è un'arma di vendetta, è un'arma di dimostrazione del male, no, voglio dire, potremmo aprire un capitolo su questo, non mi fate innervosire, è chiaro. Dopodiché ti ripeto, certo, ma se un presidente sta dichiarando guerra al suo popolo, il popolo non gliela sta facendo, non risponde, ma se un presidente dice al proprio esercito usate le armi per difendere la democrazia e di là c'è una rivolta popolare, io ho detto che è un presidente che sta dichiarando guerra, e quindi non mi meraviglia poi che i suoi soldati usino tutte le armi della guerra, stupro compreso. Poi voglio dire, possiamo anche fare una stima degli stupri in Colombia in tempi di pace tra virgolette, e vedremo che ahimè lo stupro non mancherà, però ecco, insomma, e sarà a livelli piuttosto alti, ecco. Questo era per dire che, no, voglio dire che mi sembra chiaro,
sì,
insomma, dalla guerra
diverse
in Ucraina, esatto, sono cose diverse.
Gli stupri purtroppo.
No, ma voglio dire che lo stupro viene usato dai maschi in ogni volta che c'è un conflitto, dalla guerra di Troia in poi, non mi pare che sto a dire una cosa nuova.
E senza conflitti.
Mi innervosisco quando viene detta in maniera un po' sommaria, visto che sono l'unica femmina qua dentro.
No, certo, dico, e anche senza conflitti, fa parte purtroppo di una.
Appunto,
cultura.
Questo dico, anche in tempo di pace non mi pare che lo stupro
una
manchi,
guerra
capito?
Dichiarata.
Ma andiamo avanti.
Tra due stati si chiamano crimini di guerra. In questo caso è vero, come sta parlando un'altra cosa Eder che chiariva, non si può parlare di guerra, un altro discorso, perché giustamente una guerra tra due stati, stesso discorso succedeva o succede tuttora quando qualcuno vuole giustificare, per esempio, per darvi un altro esempio, la dittatura argentina, si parlava di guerra sporca. I compagni e le compagne dicono no, non si può nemmeno parlare di guerra sporca, perché con gli stessi argomenti esattamente che ha esposto Eder, nel caso argentino si dice non c'era una guerra. Per questo, tante cose, però sì, una è trasversale, la cultura maschilista della violenza, quello è sicuro, che forse si aggrava di più in Colombia, e come dice Eder, come non c'è una guerra dichiarata, diventano questi stupri di crimini di lesa umanità, no?
L'altra questione è che, non contenti con questo, dopo finite le proteste, il servizio di intelligenza del Stato hanno cominciato a prendere a ragazzi che avevano partecipato teoricamente nella protesta in prima linea, li hanno portato in galera e ancora rimangono in galera. Moltissimi di questi non le hanno cominciato a fare i processi. Moltissimi di loro ancora stanno in galera senza avere una causa, un processo penale reale. La situazione sta così. Io mi auguro, io onestamente mi auguro, che si vince Gustavo Petro le presidenziali, cumpra la promessa che ha fatto di fare un'amnistia generale per questi ragazzi. Io mi auguro che sia così, però onestamente sono compagni che in questo momento stanno in galera per il semplice fatto di aver uscito a manifestare e dimostrare su rabbia, su inconformità a un Stato assolutamente assurdo.
Certo.
Yeah? E non soltanto possiamo contare con 80 morti, che fra questa cosa come un'informazione, questa cifra di 80 morti non la dico io, la dice la misma Fiscalia della Nazione, o sea, lo stesso Stato riconosce che hanno avuto 80 morti. No es que me lo hayan inventado yo o la sinistra me haya enviado toda la información, sí, sí, y yo no, la estoy usando. Son dati oficiales del stesso, certo, Estado colombiano. Quindi,
addirittura.
Senza, questo me lascia senza parole. L'altra questione chiara è che in Colombia si ha fatto la protesta e ovviamente voi non state costretti o obbligati a capire perché si è fatto. Quindi perché sono usciti questi ragazzi a protestare, bisognerebbe ricordarli che questi ragazzi sono usciti alle strade in migliaia perché dopo un sacco di leggi che restringevano la mobilità per il problema della pandemia, dopo che il popolo colombiano, quasi il 40% del popolo colombiano, sopravvive con meno di 2 euro al giorno, e più di quasi 10 milioni di questi 40, scusa, di questi 40% dei colombiani, quasi 10 milioni, sopravvivono con meno di 1 euro. Yeah? E questo ha causato una inconformità impressionante. Il governo colombiano in quel momento ha cercato di imporre una riforma tributaria, e questo lo bisogna ricordarli perché mi sembra interessante, una riforma tributaria dove costringevano al popolo colombiano a pagare il 19% in più di IVA al prodotti della canasta familiare, del panettiere,
del cesto come abbiamo cesto, noi qui, no? Lo Stato ha un cesto in cui ci stanno cose, esatto, del 15-18, chiaramente, sì. Però parliamo dello stesso principio,
sì, sì, è lo stesso principio, cioè molti prodotti di quel cesto erano senza IVA o con IVA molto ridotto, si è passato o volevano passarli di 0 in alcuni casi al 19% o del 4 al 19, che comunque sono un aumento molto considerabile, e il governo colombiano aveva cercato di fare questo, nel senso di che secondo lui avevano avuto un debito impressionante con il Fondo Monetario Internazionale, erano politiche imposte per la Banca Mondiale.
Sì, però yeah, che avevano deciso di farle pagare al popolo.
Sì, sì, ovviamente
era
il popolo.
I soldi li volevano raccogliere da là, sì, dalle persone che comprano il pane, che comprano la verdura, no? Che comprano le cose basiche per sopravvivere.
Non soltanto era soltanto lo basico. Curiosamente, lo che più rabbia mi ha fatto a me questa legge è che in pandemia aumentavano al 19% le onore funebri, tutte le questioni funerali, le bare, quello aumentava il 19%, cosa ridicola, no?
Sì, sì.
Però questo fu, come diceva io in un'epoca, fu l'ultimo pezzettino che ha fatto saltare la rebosare il bicchiere, e le proteste generali sono cresciute con questi risultati. Lo unico vero è che dopo di quello la gioventù in Colombia ha cambiato, il pensiero ha cambiato e la classe politica tradizionale lo sa che stanno seduti sopra un'immensa pentola a pressione e questa pentola sta, sta riempiendosi, sì, ogni secondo volendo, in più,
sì, sì.
E non si sa come fare para che questa pentola non scoppi un momento all'altro. Una possibilità per che non scoppi è dargli al popolo lo che il popolo ha chiesto. Però ovviamente questo non lo pensano neanche per l'antecamera della memoria. Questo governo.
Ben lontano,
Questo governo narcotrafficante di Duque. A tutto lo contrario, durante questi 4 anni, 3 anni e mezzo che sta in governo, in agosto si dovrebbe andare via, e sembra che ha fatto tutto lo contrario per evitare questo. Colombia in questo momento sta in un punto di scoppio e onestamente non sappiamo fino a quando, perché non lo sa ni io ni nessuno, però la situazione è veramente drammatica e il governo colombiano ha fatto di tutto non per sistemare le cose, sino tutto lo contrario, per accumulare ogni giorno più motivi per che il popolo si esca nuovamente le strade. E lo stanno accumulando come stanno accumulando dall'altra parte armi e munizioni per evitare questo o per massacrare il popolo nuovamente. Non possiamo dimenticare, anche non lo dovrei dire, che anche la teorica sinistra italiana ha qualche vincolo con questa venta e compra di armi. E lo lascio lì per non farmi male al fegato, perché onestamente se uno non muore un paro cardiaco morirà perché il fegato se le scoppia, perché veramente fa una rabbia sentire che le persone che 20 anni fa teoricamente parlavano a favore di Lula e parlavano a favore di altri
teoricamente sinistri
adesso sembrerebbero che fanno la compra e vendita di armi con qualunque paramilitar, narcotrafficanti e assassino del mondo.
Parliamo di un baffo noto per tanto.
Però lasciamolo così. Lo unico vero è che in Colombia un 28 aprile, un anno fa, si è cominciata la protesta. Io oggi volevo ricordare a nostri compagni e compagni, femmina e maschi, che hanno perso la vita, che si trovano in esilio, che si trovano senza un occhio, e soprattutto molto molto caro al compagni che stanno in galera, di quelle compagni che stanno in galera, che stanno pagando il delitto, il reato di pensare come essere umani liberi.
E anche qui ricordiamoci che c'è una grossa differenza, perché noi abbiamo parlato per esempio dei tanti prigionieri della rivolta cilena che oggi con tante difficoltà hanno un'organizzazione enorme intorno, no? E sicuramente condizioni carcerarie ben diverse da quelle che siamo abituati a conoscere qui, ma credo che in Colombia sia ancora diverso, no?
Molto, ahimè,
correggimi se sbaglio, ma credo che anche l'estremissima situazione cilena sia una situazione assolutamente migliore di quella che stanno invece passando i compagni colombiani. Questo anche perché non perdiamo, no? L'idea non solo del nostro privilegio, ma anche che non si parla di un continente americano tutto uguale, l'abbiamo detto tante volte, ogni stato ha una sua specifica. Io ti proporrei di fare un'altra piccola pausa, se vuoi.
Sì, giusto.
E ti chiedo se vogliamo mettere l'inno della Guardia Indigena per dire poi due cose su loro, perché il popolo colombiano ha avuto una grossa mano dal popolo colombiano. Perché diciamo? Perché anche quello è il popolo colombiano, anzi forse il popolo colombiano è quello indigeno, quello che c'è sempre stato e che poi si è mischiato perché siamo arrivati noi, eccoci con le tre caravelle. E allora l'inno della guardia indigena l'abbiamo ascoltato, ma indubbiamente è qualcosa che fa venire i brividi anche questo, eh? Allora, ci perdonerete un momento, ma vamos a hablar español un rato, ¿no? Nos perdonerán los escuchadores acá en Roma, porque esperamos que vamos a mandar un mensaje mucho más allá de esta emisora.
Buenas tardes. Me dijeron que muy probablemente los compañeros de Radio Resistencia en Colombia nos están escuchando.
Y saludamos Radio Resistencia con mucho...
Le damos un saludo combativo.
Con el puño
compañeros,
arriba.
Compañeros, compañeros, porque aquí nadie va a tirar para atrás. El pueblo no se rinde, carajo. Vamos para adelante, compañeros. Y su lucha es la nuestra. Si me están escuchando también de
Londres,
Londres o Inglaterra, al compañero Jonathan le doy un abrazo fraternal y revolucionario. Compañero, usted sabe que siempre estamos de la parte correcta de la historia.
Un abrazo también. Un abrazo, desde compañero. Esa emisora, a Estados sí. Radio, a los compas que están por ahí. Yo sé que el muchacho de Radio Rebelde hizo mucho. O sea, abrir una radio así no es un juego. Así que también de esa emisora libre, independiente, le manda un abrazo gigante.
Mami.
Allora, questi erano dei piccoli saluti perché, come avete appreso, ci sai probabilmente Radio Rebeldia, insomma questa radio web in Colombia, e alcuni compagni a Londra che ci stanno ascoltando, e gli mandiamo un saluto. Dicevo, noi abbiamo mandato questo inno della Guardia Indigena perché proprio a Cali a un certo punto, no, si è aggiunta al popolo, si aggiunge le diverse comunità indigene, no? La guardia indigena è una cosa, vabbè, insomma, questo poi è un racconto che fai te e che è stata assolutamente determinante, insomma, no? Perché comunque la guardia indigena, se non sbaglio, non nasce come una guardia conflittuale, no? Cerca prima di, cioè, è chiaro che poi a seconda della situazione in cui si trova, no? Lì dove c'è una possibilità di dialogo, la guardia indigena comunque non arriva con le armi, arriva pronta con il dialogo. Se c'è poi da difendersi, chiaramente, insomma, no? Dipende poi dal conflitto che ti trovi davanti. In questo caso però indubbiamente che fosse scesa la guardia indigena, questi fazzoletti rossi e verdi, giusto?
Vabbè, no, con la guardia indigena, che in realtà sono proprietari di tutta la terra in America Latina, perché sono loro los che stavano lì, non era gli spagnoli, ni gli europei, ni il bianco, ni il descendente degli europei, erano loro sono realmente i proprietari. Hanno una storia di 500 anni di resistenza e quello carajo se bisogna rispettare. O sea, se io non mi tolgo il capello frente a una comunità che sono 500 anni che sta a resistere, che hanno resistito a un genocidio, alle massacri collettivi, alla perdita di terre, alle malattie esportate, all'eliminazione sistematica, a chi dovrei rispettare? Domando io, se non le rispetto a loro, voglio sapere chi in cacchio ha lottato più che loro. Voglio conoscerlo perché non le conosco. E come io rispetto le persone per il suo lotte, per sua convinzione, per sua capacità di essere coerente e permanente durante tutta la vita in una sola lotta, quello lo che a me mi fa dire che rispetto o ammiro un essere umano, la comunità indigena colombiana ha tutto quello per essere rispettati. È vero che sono guardie pacifiche, non sono armati, la unica arma che hanno è un bastone, un coraggio e una capacità di resilienza o di resistenza. A me piace.
Preferisco resistenza.
Io preferisco, già l'abbiamo detto una volta qua, ho detto la parola resistenza è una parola che mi innamora. E io lo dico e la continuo a dire. Hanno quella capacità di resistenza che le hanno insegnato durante 500 anni. Questa comunità indigene sono usciti durante il sciopero generale del 28 di aprile. Alcuni di questi compagni hanno pagato con la vita.
Durante la rivolta gli è stato fatto un signor attentato, sì, cioè proprio sono stati proprio presi di mira.
Cioè sono stati presi di mira nella città di Cali, esatto. Con gruppi paramilitari, ossia para e militari allo stesso tempo, l'hanno preso a colpi di pistola. Hanno pagato con la vita qualcuno dei compagni, questi hanno pagato con la vita quelle proteste, però onestamente il bastione, la mira finale della dignità di un popolo. In quel senso, tutti i miei rispetti e ammirazione. Il popolo indigena, onestamente, ha dimostrato un'altra volta, che non è la prima né la unica, che sono loro los che hanno una nuova alternativa per creare un mondo un po' meglio. Grazie, compa, e andiamo avanti.
Sì, allora non lo so, vogliamo fare uno stacchino prima di andare avanti, oppure vogliamo passare direttamente a forse un breve stacco, forse lo facciamo, perché invece parleremo di una tristissima contemporaneità, un tristissimo evento dei nostri giorni, che però ci dà molto il polso di quello che continua a succedere, no? Perché poi noi parliamo di Pietro e Franzia Marques e sembra che adesso, no, sia già tutto cambiato, stiamo quasi, no, a volte mettiamo un'aria di festa dove io penso che forse sembra già che la Colombia ormai questo cambiamento manca solo di votare, invece ahimè non è proprio così, anzi direi che non è affatto così, la situazione è ancora molto come prima motivo per cui ancora di più speriamo in questo cambiamento, no? Allora vi faccio sentire un pochino così, continuando a parlare di quei giorni, insomma, vi faccio sentire un piccolo brano dei Junior Gendi, quella che era la musica che faceva lui così nella sua quotidianità del Pacifico.
Il cantante favorito è Jimmy Sa, Leonel Sawaki e il gruppo Buca. A mi papà le gusta Nietzsche Guayacán, la Suprema Corte y lo Memo del Pacifico. A mi mujer Willy García y Marisa.
Pacifico indubbiamente una di quelle culle di una multiculturalità pazzesca della Colombia, lo vogliamo dire, no? Il Pacifico, sì, tutta Colombia, però insomma diciamo la costa, c'è cioè questa presenza afrodiscendente che insomma difficilmente trovi nell'alto, no? Tutta quella parte, come molta de costa di tutto il continente, gli spagnoli arrivavano, scaricavano gli schiavi. E poi, no?
Pensavo parlavamo tra di noi.
No, e poi si inoltravano. Tu devi sempre stare attento, perché no, io comando oggi sto mix da 30 anni, so. No, io lo apro e tu manco te ne accorgi, amore. No, scherzo, però poi si inoltravano nella selva e spesso erano proprio gli schiavi africani i primi a trovare la morte, schiacciati dal peso, non solo dal peso della giungla, che insomma io non so. Se avete presente che vuol dire passare 24 ore nella giungla colombiana, non so chi di noi sopravviverebbe.
Nessuno.
Ecco, ma manco te, no? Nel senso che è proprio un posto ostile e soprattutto se non ci pensano le bestie, gli esseri umani che si muovono sotto quelle fratte sicuramente, no, sono peggio delle bestie che stanno lì.
Sobre quello c'è una storia bellissima di Colombia, che è quando creano la comunità di cimarroni e palenqueros in Colombia, che sono quando arrivavano i barchi con
gli schiavi
negros. E moltissimi di questi schiavi erano arrivavano malati, malconci, con qualche problema, e lo lasciavano teoricamente morire in strade, o qualcuno arrivava un po' ancora a brillo, e quando avevano la possibilità scappavano, e hanno conformato le comunità fuori della città, che chiamavano Cimarrón y Palenqueros,
Ben con Bioko, no? Abbiamo raccontato un po' la storia.
Sì, noi abbiamo raccontato. E queste comunità si sono messe in zone veramente malsane del paese, dove l'europeo non poteva arrivare, perché quando arrivavano pochi giorni avevano la malaria e lo portavano in barras a Spagna, perché in quella epoca la malaria era quasi una condanna di morte.
Sì, poi insomma quella parte del Pacifico è super paludosa.
Loro si sono abituati a quella cosa. E c'è una storia molto bella per queste ultime elezioni, che nella zona Palanquero, come lì si sono arrivati africani di tutta Africa, non soltanto una parte, non si capivano fra loro e sono costretti a inventare una lingua che si chiama propriamente così,
il Palanquero.
E in queste ultime elezioni, per prima volta in Colombia, ha rimasto in senatrice una nera palanquera
che parla ancora
palanquero, perché è di quella zona e è una compagna del patto storico.
Ecco, San Basilio de Palenque, insomma, okay. Quello diciamo è un po' il centro, ma tutte Palenque, le comunità sì. intorno sì. sono.
Quindi c'è una compagna e quella cultura del popolo più povero d'America Latina, penso io, più originario d'Africa che c'è in America Latina. E lei in questo momento è senatrice. C'è un'altra compagna, che è la compagna rappresentanti dei colombiani nell'estero, che è una compagna Guayú del nord di Colombia, frontiera con Venezuela.
Guayú significa appartenente alla comunità Guayú, non è che si chiama Guayú de cognome,
no,
per farsi capire. Guayú,
sembra napoletano, però sembra napoletano, non l'avevo pensato. Questa è una comunità indigena che abita in una zona nel deserto colombiano, al nord di Colombia, frontiera con Venezuela. Y es una comunidad indígena que ha una lengua propia, y una de queste compagni orgullosamente que habita en este momento exiliada en Svizzera ha rimasto como nuestra representante. Quindi sono pezzi di storia che si stanno a comporre, a organizzare, non so fino a che punto darà i frutti, però stanno lì.
Smettiamo di parlare di cose belle, ahimè.
Parliamo di cose un po' più brutte.
Esatto, abbiamo una un quarto d'ora direi, perché noi insomma diciamo nelle prime puntate, quelle ormai risalenti all'anno passato, abbiamo cercato di fare dei macro temi. Tra questi macro temi non abbiamo non potuto legare la storia moderna, cioè di quello che sta succedendo, del narco-stato messicano, a quella che è la storia dei falsi positivi. Qualcuno mi diceva, in Colombia un bambino sa prima cos'è un falso positivo, non mi ricordo, no, come dire che i falsi positivi sono ormai fanno parte della coscienza colombiana come meccanismo di devastazione, di massacro, di menzogna usato dallo Stato, in particolare direi da Uribe, che è stato veramente l'artefice massimo, no? Di questi 6.402 erano il numero fino a ieri, uno ieri ipotetico. Oggi si torna a parlare, e già più di una volta, nei fatti di cronaca, prima una coppia che viene fatta passare per dei dissidenti delle FARC, quando poi tutta la comunità dice ma veramente non si è mai visto che erano dissidenti delle FARC, quindi vengono uccisi, i loro corpi spariscono e poi riappaiono con delle divise addosso. Che cosa è successo ora nel Putumayo? Abbiamo cercato di raccontarvelo in maniera sommaria, abbiamo letto qualche articolo che riguardava questa storia. Ce la vuoi raccontare un po' bene? Perché io credo che la storia invece di questo massacro del Putumayo sia proprio una storia che è proprio la storia di come si costruisce un falso positivo in Colombia, di quanto poco ci vuole ahimè, da parte delle istituzioni a fare tutto questo in piena libertà e soprattutto a giustificare se stessi. Cioè, io ho sentito delle interviste, tra l'altro il generale coinvolto che guidava i militari che hanno ucciso queste persone è già da tempo noto per le questioni dei falsi positivi. Allora, Eder, vogliamo un po' raccontare che cosa è successo? Perché credo che ci siano dei punti che ripercorrono proprio la strada di come ti creo un falso positivo, no? Credo che questa storia del Putumayo sia proprio lampante. Lì in mezzo ci sono bambini, ci sono persone anziane, tra le vittime, di nuovo troviamo, no?
Ok, guarda, cerchiamo di fare capire più o meno lo che è successo. Prima di tutto ricordiamo le persone che mi stanno sentendo, o diciamole meglio, perché qualcuno se può essere vecchio ascoltatore della radio e qualcuno no, che è un falso positivo. Un falso positivo in Colombia erano persone totalmente innocenti che le prendevano con una promessa di un contratto lavorativo, le portavano a un'altra parte del paese, le mettevano una divisa e le ammazzavano. Tutto questo lo faceva l'esercito teoricamente per mostrare risultati in contro della guerriglia. Noi abbiamo fatto un anno fa più o meno un lunghissimo racconto con tutti i dettagli, con tutte le informazioni. Se volete, se potete ovviamente, andate al sito della radio, cercatelo e sentitelo, perché è importante.
Sì, perché ne abbiamo parlato proprio di quello, lo abbiamo spiegato molto bene, lo hai spiegato molto bene.
Sì, quasi due ore parlando di quello, quindi
vabbè.
Non lo vamo a dire.
Se c'è bisogno, va bene.
No, no, le persone che hanno bisogno di ricordarselo o che non lo sanno. Quindi in Colombia questi anni, pochi giorni fa, si è fatto una cosa molto simile. Ed è che l'esercito è andato a una località in Putumayo. Voi ovviamente non sapete dove sta Putumayo, però te lo explico io. Sta fra la frontera colombo-venezolana, all'altezza un po' quasi dove comienza la frontera con l'Amazzonia.
Quando in Colombia ti dicono te mandano al Putumayo, non te stanno a dire una cosa carina,
paese.
Non te stanno a dire da fare una vacanza, anzi. Ecco.
Putumayo è una zona tosta, montagnosa, selvatica, difficile, con pochi via accessi, ossia non c'è autostrada, la A24 non ti porta al Putumayo. No. Però
per fortuna non tutte le strade portano al Putumayo.
Però il Putumayo è una parte di Colombia, non dice,
e anche però naturalmente quello è fantastica, voi non ci possiamo andare noi, ma insomma.
Comunque non lo so. Se voi potete, io sempre l'ho detto, se potete andare a fare una vacanza a Colombia, se ti piace la selva, potete andare alla selva, se ti piace il mare potete andare al mare, se ti piace la neve potete andare alla neve, senza guardare che in che epoca dell'anno se sta, perché sempre va a essere così.
Sempre
va, se vuole caldo troverete città con caldo, se volete
sempre
freddo
caldo.
Troverete, cercarete città sempre fredde.
La differenza con l'inverno è che piove un par di ore, due o tre ore.
Però in quella zona c'era
un caserío vuol dire un paesino, una piccola frazione
di un paesino,
un insieme di case
dove c'era una giunta comunale, un'associazione comunale,
sì, come un ritrovo,
sì,
chiamato dal comune.
No,
della comunità.
Della comunità,
cioè, la musica.
No, del comune. No,
no, infatti,
no.
Ci sono.
È della comunità, ossia, gli stessi gruppi di quegli abitanti di quella città, di quella piccola città, los 30, 40, 50 persone che abitano lì, si riuniscono,
sì.
Fanno una piccola festa con un scopo chiaro: prendere un po' di soldi per fare un pezzettino di strada che permetterebbe a essere più agile per uscire da quel paesino.
Come quando in un paese fanno la festa per la Croce Verde, per mettere insieme i soldi, perché ci hanno capito? Una cosa.
Sì, quando si fa una festa comunale qua o di non so che cosa. Per mettere i soldi
per
finanziare la chiesa del prete,
esatto.
Che è lo che fanno qua.
Ma non solo, per fortuna.
In Colombia non era soltanto per mettere la casa al prete, sino per finanziare una opera che dovrebbe aver finanziato l'Stato.
Quindi
perché
si stavano.
La via era in responsabilità dell'Stato. Però
insomma,
come l'Stato non arriva e non arriverà mai i soldi aspettando l'Stato,
autoorganizzazione.
Si auto-organizza. si auto-organizzano, fanno una festa donde vendono birra, donde vendono alcohol,
baila
música, y todo estaba andando bene, fino a que en un momento o l'altro ha arrivato un comando altamente armato.
Ma un comando proprio da guerra.
Vestiti e neri, e della lontananza hanno messo a fucile a tutta la popolazione. Yeah? Le hanno massacrato, propriamente massacrato. Yeah? Le hanno massacrato, le hanno eliminato. Dopo che le hanno eliminato, sono entrati già all'esercito, hanno vestito a queste vittime con divisi militari e le hanno messo fucili e armi, hanno fatto le fotografie. In realtà erano contadini, c'era fra loro una donna in gravidanza, due ragazzini, il massimo è una comunità indigena, il massimo, ossia il governatore di una comunità indigena.
Sì.
E loro le hanno massacrato. Dopo che le massacrano, le mettono le armi e le accusano, già il morto, probabilmente il morto non può parlare, le accusano di essere guerriglieri. E prendono a varie persone, le portano a galera, alla caserma, sotto l'accusa di essere guerriglieri, e fanno sparire a varie persone che ancora non sappiamo dove stanno. Già? A questo, onestamente, si chiama falso positivo. Questa volta fu diverso che gli altri anni, perché negli altri anni abbiamo tardato mesi o anni per capirlo come stava funzionando. In questa volta lo abbiamo capito e si aveva fatto le denunce in poche ore. E questa denuncia che io sto a fare non l'ha fatto soltanto io. La Commissione Interamericana dei Diritti Umani ha fatto una protesta ufficiale al governo colombiano per queste cose. Non soltanto la Commissione Interamericana dei Diritti Umani, la Commissione dei Diritti Umani e la ONU si è manifestato in contro di questo. Cioè, non è che io stia a dire un sacco di cose, io sto parlando incluso degli stessi informi di organizzazioni internazionali sobre i diritti umani. E pochi giorni fa hanno intervistato al comandante, uno dei comandanti della Polizia Nazionale dell'Esercito, generale Zapateiro, e ha detto una cosa che ancora Colombia sta costruendo a un shock psicologico a tutto Colombia, perché questo signore ha detto che non c'è niente particolare e che non era la prima volta che un operativo militare uccidevano donne in gravidanza, bambini. Ha detto pure non la prima volta, qual è il problema? Esatto. Così, perché
sì,
quella,
proprio in un'intervista.
Quella senza vergogna, sono persone che stanno sicuri che non le capiterà mai niente, che non esistono processi penali, che non esiste giustizia internazionale, che non esiste opinione internazionale e che loro gestiscono quel piccolo paese come se fossero assoluta e esclusivamente a proprietà di loro.
Sì, io personalmente ho sentito un'intervista a questo generale che dice: ma voi pensate che la Marina si muovono per una cosa che non esiste? Cioè, questo è il suo motivo, no? Come dire, vi pare che noi ci muoviamo per delle persone che non sono guerriglieri? Cioè, esattamente quello che dici, persone che sanno che sono abbastanza intoccabili. Insomma.
Secondo
Zapatero, non mi pare proprio nuovo.
Il generale Zapatero fu lo stesso che ha giustificato prima le proteste del 28 aprile, che fu un'altra causa delle proteste del 28 aprile, e bombardamenti a un campo teoricamente guerriglieri, dove i guerriglieri, il più grande aveva 17 anni, il più piccolo aveva 8 o 9 anni, ammassano un gruppo di bambini. Questo ha causato in Colombia un stupore impressionante. E fu uno dei motivi, non è l'unico, fu uno dei motivi delle proteste un anno fa.
In cui finalmente si è detto basta.
E oggi lo stesso Zapatero, che ancora rimane lì in quel posto,
intoccato,
involuto,
spocchioso.
lo dice como si fuese una cosa normalissima. Pues pure, no è la prima volta che ammazziamo bambini e donne in gravidanza. E allora? Così, io penso che frente a questa barbarità di parole, io non ce l'ho niente che dire. Giudicate voi, e penso che per me è finito, almeno oggi, per oggi. Ah.
Diciamo che oggi ti abbiamo stretto.
No, mi ha fatto spaventare di nuovo,
No, no. Beh, insomma, oggi abbiamo messo parecchia carne dolorosa al fuoco, sì. Perché immagino per te non sia semplice, appunto, ricordare quello che è successo, per te in particolare. Insomma, siamo passati al doloroso nominare quelli che sono stati, insomma, la generosità, credo che si possa dire, di persone scese per il proprio popolo, sapendo che bisognava mettere un punto, che basta a una serie di cose, che non sono solo i falsi positivi, ma tutta una serie di meccanismi, perdere la paura e voler tornare a dire basta. Quindi, insomma, oggi abbiamo messo tanta carne al fuoco, tutta, ahimè, poi legata dalla stessa perversa politica attuale, che è ancora quella di sempre. Quindi, ecco, per questo poi pensiamo che il cambiamento, quando è difficile poi che parliamo di alcune elezioni, no? Lo sapete, ma c'è un cambiamento veramente importante, e sicuramente la Colombia anche a noi riguarda molto. Io ti ringrazio di nuovo, Eder, continueremo.
Grazie,
insomma, ad avvalerci della tua preziosa presenza, perché, insomma, come torniamo a ripetere, più si avvicina il tempo del voto, più bisogna tenere gli occhi aperti, e come vediamo, queste sono le cose che accadono in una quotidianità, direi, della Colombia. Gli occhi aperti ci sono da tenere proprio perché il momento è particolare, questo delle elezioni, insomma, in questo territorio minato ci stiamo un po' muovendo ancora, no?
Io volevo finire con una consigna, con una frase che in Colombia si è usato moltissimo una delle epoche più buie che ho vissuto io in tutta la mia vita, 1987. Dicevano: por la vida hasta la vida misma. Per la vita, anche la vita stessa.
Anche la vita, per la vita stessa, verso la vita stessa.
Grazie, compagni.
Grazie, Eder.
Se siamo ancora vivi fra una settimana, penso,
certo,
che sono qua.
Beh,
grazie.
Sei tornato in forma ormai.
Grande,
dai.
Eder.
Ci siamo noi.
Attenzione, notizie di ultima ora. Choquitao se encuentra su tierra, Chocó.
En el Pacífico hay de todo para que goce. Canta ahora en colores, bueno.